Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sosteniamo con la nostra preghiera per la pace, le aperture di pace, perché il mondo si volga verso il bene, la convivenza, il desiderio di giustizia e di pace per tutti i popoli.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 23, i primi 8 versetti. Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo, oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore. Le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere, oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi. Non ne mancherà neppure una, oracolo del Signore. Ecco verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio. Ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo. E lo chiameranno con questo nome, Signore, nostra giustizia. Pertanto, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali non si dirà più per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra d'Egitto, ma piuttosto per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi. Costoro dimoreranno nella propria terra. Parola di Dio.
Ecco, aprirei il nostro commento comune osservando che all'interno di queste profezie di sventura e di giudizio, e di fatti continua, perché il resto del capitolo va avanti sui profeti, c'è questo brano che oggi consideriamo, l'inizio, i primi 8 versetti del capitolo 23, che assumono forse anche un significato particolare, interrompendo o aggiungendo, ecco, un testo di speranza. Abbiamo già visto un fenomeno simile, forse simile, ricorderete, al capitolo, esattamente al capitolo 16, i versetti 14 e 15, ricorderete anche lì si trattava, ed è del tutto positivo, di una copia di un testo che troviamo più avanti nella seconda parte del libro, che è in gran parte positiva, riportato, citato proprio parola per parola a quel punto, cioè al capitolo 16, versetti 14 e 15, che interrompono, che reinterpretano, che accostano. Abbiamo commentato questo, ed è significativo. E penso che anche il testo di oggi dà l'impressione di presentarsi in questo modo, e anche probabilmente, non sappiamo, di essere anche di un'altra mano o di una mano successiva, perché è in prosa e si inserisce dentro testi che sono in poesia. Ma è solo un'osservazione per mostrare che proprio questo dà importanza al testo che abbiamo davanti.
Ma sì, questi versetti, in realtà la prima parte è ancora un guai ai pastori, e poi si inserisce questo oracolo, forse un oracolo antico che si ricorda, o forse il redattore inserisce un oracolo di benedizione per non far perdere la speranza. In mezzo a questi capitoli di giudizio si ricorda che comunque ci sarà un giorno in cui i pastori che fanno perire il gregge, insomma, il Signore non si fiderà più di loro e susciterà invece a Davide, cioè alla casa di Davide, un germoglio giusto. E addirittura si aggiunge l'oracolo finale che dice un miracolo enorme, cioè proprio che storicamente è difficile anche sperare, cioè che anche l'Israele disperso 100 anni prima sarà raccolto. Quindi c'è una parola su Giuda e una parola su Israele, le 10 tribù disperse, mi sembra, se non vado errando, tanto che il giuramento non sarà più, il Signore non sarà più invocato come colui che ha fatto uscire gli israeliti dall'Egitto, ma come colui che ha fatto un miracolo ancora più grande, cioè che ha ricondotto le 10 tribù disperse. Volevo anche notare una cosa ieri, cioè che è un'inserzione o che è un atto di fede in mezzo a oracoli negativi, si vede abbastanza. Ho notato che questi capitoli in realtà hanno un'unitarietà, perché c'è dal 21 in avanti, ci sono i giudizi sulle 3 categorie nominate, sacerdoti, re, e da domani comincia l'oracolo contro i profeti.
Siamo, come si diceva poco prima, nel pieno di una crisi della regalità, che appunto anche la critica dei 3 re, Ioachin, Joachim e Conia, mi pare, e però fin da prima c'è sempre stato questa critica, anche talvolta molto cruda, alla regalità, e ora appare di nuovo questo testo che in qualche modo porta avanti la promessa del Salmo 88, che sembrava anche lì che dopo fosse ripensata, ma la regalità va avanti, può interrompersi come regalità in sé, ma non come dinastia, e arriverà fino appunto al Messia, come viene profetizzato qua. Per cui questa luce in mezzo a tutte queste tenebre, come si diceva prima, è come una perla incastonata in un anello, è un momento di luce. Non so se è la metà del libro di Geremia questo, talvolta gli osservatori, i grandi esegeti della tradizione ebraica dicono che a metà di ogni libro c'è qualcosa di particolare, di importante. Non ho verificato che sia la metà, come capitoli mi sembra circa. Però anche il Salmo 88, siamo alla metà del Salterio e c'è questa promessa di eterna che passa attraverso la croce, che passa attraverso delle prove. Però questa la regalità del Signore, nostra giustizia, di questo discendente di Davide, il germoglio giusto, ci sarà e sarà un momento di grande redenzione.
Ma appunto il capitolo precedente finiva dicendo: registrate quest'uomo come uno senza figli, perché nessuno della sua stirpe avrà la fortuna di sedere sul trono di Davide e di regnare ancora su Giuda. Proprio pochi versetti prima. E poi oggi ci troviamo invece di fronte a questa nuova promessa che appunto era già stata annunciata nel capitolo 16 con gli stessi versetti, che anche lì prima si parlava del io vi caccerò da questo paese, verso un paese che né a voi né ai vostri padri avete conosciuto, e poi dopo dice: ecco, verranno giorni nei quali si dirà per la vita del Signore che ha radunato dalle regioni gli israeliti dove li aveva dispersi. Quindi c'è sempre nella parola del Signore questo mistero di un passaggio di distruzione, di purificazione necessaria, e poi però una nuova promessa di vita. E mi sembrava che questo fosse molto sottolineato anche dal fatto, come sono espressi anche i primi versetti di oggi, che pure sono guai, però c'è questa grande insistenza del Signore che dice: disperdono il mio gregge. Poi dice: devono passare il mio popolo. E quindi, essendo il suo gregge e il suo popolo, il Signore non può fermarsi con l'esilio e la morte, la fine di Israele, ma c'è questa nuova promessa: costituirò pastori che le faranno pascolare, pastori secondo il mio cuore. E poi susciterò a Davide un germoglio giusto. Mi sembrava che fosse una parola di grande speranza che nasconde sempre lo stesso mistero di morte e di resurrezione.
Solo sottolineo, fra compiti del pastore che erano stati totalmente disattesi dai cattivi pastori, per cui è scritto questo guai, che fra le altre cose avevano proprio scacciate le pecore, che sembra quasi una cosa è lasciare non custodire, altro proprio ancora peggio, ancora peggior malvagità è scacciarle le pecore. Dicevo, fra i compiti del pastore c'è questo: non ne mancherà neppure una, che mi ha richiamato la parola sul buon pastore che va a cercare la pecora dispersa. Non solo gli permette di essere feconde perché hanno pascolo, perché sono custodite, ma il contrario di questa dispersione è andarle a cercare a una.
Chiede l'idea di mantenere la speranza messianica, cioè la regalità, le promesse fatte a Davide, deve anzitutto criticare i pastori, gli altri, cioè deve, come vediamo qui, deve introdurre il discorso della speranza criticando i pastori. Abbiamo, se ricordate, un testo famoso di Ezechiele. Ezechiele, il capitolo 34, ricorderete, è una critica molto forte agli pastori, e poi si dice: ci penserò io stesso, dice il Signore, sono io che farò tutto, non avrò più mediatori. Poi anche in Ezechiele compare, in modo forse un po' strano, compare, manderò Davide. Davide, non dice, poi uno può interpretare, non si capisce bene, ma lui dice manderò, ci sarà Davide. Ecco, e anche qui è una cosa simile, non è forse la stessa, ma è simile, perché c'è la critica, e poi al versetto 3 le versioni naturalmente non riescono, potrebbero, ma non sottolineano le sfumature del testo, che in questo caso sono significative. Dovrebbe tradurre sarò io a radunare. Bisogna mettere l'accento su questo, sarò io e non altri, farò io, perché così dice il testo chiaramente. Sarò io a radunare, eccetera, che è vicino al testo di appunto, per esempio, di Ezechiele. E poi compare non Davide, ma un discendente. Però questo discendente non so se abbia a che fare con la storia. È difficile da capire. Questa continuità storica, tant'è vero che queste profezie sono normalmente, come vediamo qui, introdotte da formule, verranno giorni in cui ci sarà il nuovo esodo, quando? Verranno giorni in cui manderò un discendente a Davide. Quindi questo contraddice il testo, proprio pensa all'opposto, il testo precedente, come diceva Chiara, cioè la finale del testo precedente non dice solo che insomma sono andate male, ecco, la successione a Davide è andata male, ecco, però le promesse di Dio rimangono. Certi testi dicono questo, ma qui no, e anche qui si constata la fine, è finito. Per l'autore, per Geremia, le promesse fatte a Davide erano condizionate. Anche questa è un'idea, ma ci sono testi che dicono che sono incondizionate, ma ci sono altri testi che dicono che sono condizionate, e in questo modo giustificano e spiegano. È venuta meno completamente, si è perduto completamente sul piano storico, ecco, e quindi perché erano condizionate. Notiamo che, tra parentesi, anche l'origine della regalità è contestata nel testo stesso del secondo libro di Samuele, ricorderete, no? Nel libri di Samuele. L'origine ha dei testi positivi e dei testi fortemente negativi, in cui Dio dice non ce l'hanno con te, ma ce l'hanno... chiedono un re perché non vogliono che sia io a regnare su di loro. Quindi più negativo di così. E quindi mi sembra che qui si parla di altro, cioè di fatti si parla di un discendente. L'autore qui è d'accordo, vuole dire, se io le leggerei così, le promesse fatte a Davide sono valide e rimangono valide, ma sono espresse, però, ecco, verranno giorni, non sono espresse con una genealogia, non c'è qui la genealogia. Dov'è la genealogia? Non c'è. C'è questa promessa di una figura futura che qui assume, che viene presentata virgulto o germoglio giusto. Qui germoglio sembra essere una metafora, no? È un'immagine, ecco, è un discendente di Davide che sarà chiamato sarà un germoglio giusto. Dopo questa espressione diventa nel profeta Zaccaria, che è del tempo persiano, quindi tutto dopo, diventa un titolo. Dirà il mio servo, avdizema che il mio servo, germoglio diventa il titolo. Notiamo che questo lo troviamo nel Benedictus, c'è il problema della traduzione sempre. Anche il Benedictus alla fine parla di alcuni noi traduciamo oriens ex alto, ma potrebbe anche essere tradotto germoglio, e questo è il punto che sta dietro. Ecco, comunque non volevo insistere troppo su questo, ma ci sono anche altre soluzioni al problema della scomparsa della regalità. Notiamo per esempio quello che troviamo alla fine del secondo Isaia, Isaia capitolo 55, testo molto bello, ecco, esattamente il versetto 3, anche lì si dice che Dio farà un'alleanza eterna, però con voi, per voi, che consiste nelle promesse affidabili, degne di fede, fatte a Davide. Come tutti i commentatori notano, ebraici e non ebraici, tutti notano che è un modo per dire le promesse fatte a Davide sono trasferite al popolo. Le promesse davidiche vanno interpretate così, un'alleanza eterna, ecco, che viene trasferita al popolo. È molto interessante questo, difatti secondo Isaia non ha la speranza davidica, non ne parla neanche assolutamente, c'è al centro il servo del Signore che è un'altra figura, e anche il terzo Isaia, cioè nei capitoli successivi, non c'è assolutamente nessuna speranza messianica nel senso della discendenza di Davide. C'è la presenza diretta di Dio. Ricorderete per esempio alla fine del libro, finisco qui, la grande supplica con cui quasi finisce il libro di Isaia, ecco, in cui si dice che il Signore stesso, tu devi, non un inviato, tu, ecco, squarsi i cieli e scendessi. Cioè il Salvatore non è un mediatore, secondo il terzo Isaia, ma è Dio stesso che deve fare, che deve comparire, che deve agire personalmente. Ecco, e quindi le soluzioni sono diverse, però mi veniva da notare questo, che anche qui, dove, e deve essere molto importante, si mantiene la speranza messianica fatta a Davide, però sono collocate queste speranze, verranno giorni, sono collocate in un tempo e in un modo che non è facilmente riscontrabile sul piano della genealogia, sul piano storico. Ecco, dobbiamo perseverare nella nostra preghiera per la pace e sostenere il desiderio di pace di tanti. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per il suo ascolto e il suo annuncio della parola del Signore, perché possa farlo con la potenza dello Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In particolare, anche secondo le parole di oggi, preghiamo per tutti i pastori della Chiesa, per Papa Francesco, anche per la sua salute, per la sua forza, per la sua luce nella guida della Chiesa e per tutti i pastori di tutte le Chiese, perché siano sempre prevenuti e guidati dallo Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace, ma preghiamo molto per gli uomini di potere, quelli che credono di poter decidere della vita degli altri uomini, perché il Signore li pieghi alla sua volontà, perché possano avere timore di Dio e cercare giustizia e pace per i loro popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutti i poveri della terra, per tutti quelli che non hanno voce, per le vittime, per quanti subiscono ingiustizie, oppressioni, violenza, per quanti sono privati della loro dignità, dei mezzi indispensabili per la vita. per tutti gli ammalati, per quanti sono nel dolore, perché tutti siano sostenuti dalla paternità del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Oggi abbiamo il ricordo di Ermanno Dossetti, Oscar Rituani, l'abbiamo già ricordato anche, e poi la mamma di Paolo, Luciana. Li ricordiamo in questa messa, pregando per le loro famiglie. Preghiamo.
Volevo ricordare anche tutti gli anziani che vivono nelle case di riposo, e oggi in particolare per Maria Lucia De Mas, che compie gli anni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera, per i bisogni di ciascuno e per quanti ci hanno fatto e ci fanno del bene in tanti modi, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questo tempo così buio del mondo, dove si prospettano inquietanti disastri, ecco, in questo tempo di tenebra viene un momento di differente, che è il giubileo, un giubileo che ha il titolo della speranza. Questa speranza sembra emergere nei momenti più oscuri. Ecco perché questo anno sia veramente un anno di grazia, che ci predispone a sperare contro ogni speranza. Preghiamo.
Per Massimo e la Sara, re, che oggi fanno 20 anni di matrimonio, per i loro figli, per tutti i desideri del loro cuore, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Fatima e non ricordo più come si chiama lui, comunque la famiglia degli afghani che è accolta in abbazia, per tutta la rete intorno che li aiuta, perché si possa dare loro così un aiuto vero, possano inserirsi nel nostro paese. Preghiamo anche per tutti gli altri che vengono qui, anche quelli con cui abbiamo contatto, le nuore di Vittoria in particolare, perché possano anche loro inserirsi con dignità anche nel mondo del lavoro. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ancora una preghiera per la mia parrocchia, in particolare per Don Mario Fini, che ci sta dando una mano in questo tempo nel quale si è interrotto per un anno sabbatico il parroco che c'era prima. Ecco, perché il Signore lo aiuti a capire questa comunità e noi a capire Lui, e poter veramente fare un percorso di grande fede. Preghiamo.
Presentiamo tutte le nostre preghiere a Dio nostro Padre. Ti preghiamo per mezzo del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.